Siamo arrivati alla puntata successiva sulla lettera ai Galati che stiamo considerando velocemente negli ultimi mesi. Quello che abbiamo fatto fino adesso, ricordiamo, faccio un po' un riassunto in modo che colleghiamo sempre quello che diciamo con quello che abbiamo fatto prima. Quello che abbiamo visto è che la lettera ai Galati era una lettera scritta contro la tendenza al legalismo e all'osservanza delle leggi, della legge che non aveva più un significato per la vita cristiana. Quindi le leggi del Vecchio Testamento, che non avevano più significato, venivano per la vita cristiana, per rapporto con Dio, venivano ancora riproposte come: se volete essere salvati dovete sì credere in Cristo ma fare anche un sacco di altre cose. Quindi Paolo scrive per combattere questa tendenza. Quindi lo scopo era quello di scollegare il fatto di comportamenti. Allora se vuoi essere salvato devi comportarti bene. Dice no, non lo scopo è quello di dire: non è il comportarti bene che ti porta a essere salvato, quindi non è l'osservanza di regole, riti, rituali, eccetera, eccetera. La buona notizia di Paolo, che Paolo diceva: guardate che non dovete più fare queste cose, dice: non può essere il Vangelo, non può essere cambiato per nessuna ragione, per varie circostanze. Uno, perché era stato rivelato direttamente da Dio, dice: non me lo sono sognato, Dio me l'ha rivelato. Poi si vedeva nella esperienza personale del cambiamento che avevano avuto queste persone, che non dipendeva dall'obbedienza. Poi era stata confermata anche da Pietro e dagli altri apostoli questa impostazione. Poi era ovvio perché era impossibile obbedire alla legge, quindi Dio aveva dato il Vangelo proprio perché era impossibile obbedire a tutte le minimi dettagli della legge di Mosè. Poi era evidente anche nella loro esperienza di fede, disse: se guardate anche voi stessi queste cose le riuscite a capire, e si poteva far risalire addirittura al rapporto che Abramo aveva avuto con Dio. Quindi se, quello che vi sto raccontando tutto sommato non è una cosa totalmente nuova dal punto di vista biblico. Se ci pensate bene ci sono tutte queste cose, quindi è una cosa vera che non può essere cambiata. Quindi diceva: abbiamo una nuova libertà perché non dobbiamo più fare per piacere a Dio, perché siamo liberi dalla necessità di obbedire alla legge. Questa era la cosa forte che diceva: Dio ci ama indipendentemente da quello che facciamo. Questa era la cosa che abbiamo visto fino adesso. Andiamo quindi avanti a leggere il nostro testo, il capitolo 5 della lettera ai Galati. Dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Dichiaro di nuovo: ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia, poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Voi che oravate bene, chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe tolto via. Si facciano pure virare quelle che vi turbano. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, nemicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidia, omicidio, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito, e non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. E ci fermiamo qui. Cosa sta facendo Paolo a questo punto? Ricordiamoci sempre una cosa importante, come ho già detto tante altre volte. Noi stiamo spezzettando questa lettera in tanti pezzettini. Dovremmo leggerla tutto d'un fiato per avere una visione equilibrata e completa di tutto quello che viene detto. Vedendolo un pezzettino per volta, sembra quasi che una cosa è più importante di un'altra. Dobbiamo vedere sempre tutto dell'insieme. Paolo, cosa sta dicendo a questo punto? Sta dicendo che essere liberi non significa poter fare quello che vogliamo noi e seguire quelli che sono i nostri istinti. Il nocciolo di quello che sta dicendo qui, Paolo, diventa praticamente questo. Paolo sta dicendo, allora, noi siamo stati liberati perché fossimo liberi. Quindi, questo vuol dire che siamo liberi, non dobbiamo più ritornare sotto altri tipi di condizionamenti che possiamo avere nella nostra vita. E qui potremmo fare tanti ragionamenti. Cosa sono le cose che condizionano, che schiavizzano la nostra vita? Stamattina è stato interessante. Abbiamo cantato, tra i primi canti che abbiamo cantato, c'era quello del... aspetta che mi sono segnato il numero da qualche parte, il 793, non mi lascerai mai, lo ricordate? E poi Ruben si è collegato a quello per esprimerci qualcosa che lui aveva vissuto. E pensavo mentre parlava, c'è una frase del canto che lui prendeva, la paura della notte, del buio. Noi tante volte spiritualizziamo. Quante volte siamo bloccati dalla paura del buio? Noi tante volte spiritualizziamo molto le cose, no? Quante paure abbiamo? Di uscire da soli? Ma senza un motivo. Semplicemente abbiamo paura. Controlla la nostra vita. Siamo schiavi di qualcosa di cui cantiamo il Signore ci ha liberati. Non si tratta di non essere prudenti. La prudenza è una cosa, la paura è un'altra. Dice, non dobbiamo essere schiavi di altre cose. Non dobbiamo rimettere in dubbio la nostra salvezza per grazia, tornando a una salvezza, a un rapporto con Dio basato sul devo fare o non devo fare, devo fare così o fare cos'ha, devo fare bravo o non devo fare bravo. No, dice Paolo, non c'entra niente. Non tornate più a questo schema di pensiero. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, punto e basta. I vostri sforzi non servono a nulla, perché se volete ricominciare con quel modo di ragionare, cioè se volete, la metafora è quella della circoncisione, cioè volete ricominciare a fare quello che gli ebrei dovevano fare nel vecchio modo di rapportarsi con Dio, la circoncisione era il punto iniziale per entrare a far parte del popolo, dice, se fate quello, vuol dire che vi state rimettendo sotto quello schema di comportamento. Quindi non vi basta essere circoncisi, dovete fare anche tutto il resto, perché state ritornando in quegli schemi. Quindi non è la circoncisione, non è quello che conta. E più avanti dice, quello che conta non è l'essere circonciso o incirconcisi, non ha importanza. Quello che conta cos'è? È la fede, e lì incomincia a mettere un aspetto importante. Non, ah sì, io ho fede, oh, il Signore mi ha salvato, che bello, sono a posto. No, una fede che opera, e questo ci mette in crisi. Una fede che si dà da fare attraverso l'amore, per mezzo dell'amore. Qui potremmo interpretarlo in tanti modi. Una fede che opera come espressione dell'amore che noi abbiamo per Dio. Una fede che opera grazie alla sensazione, al fatto che Dio ci ama, al fatto che noi sappiamo che Dio ci ama, e questo ci porta a muoverci. Come facciamo a capire se una persona ci ama o no? Da come si comporta. Da come si comporta con noi. Dal fatto se ci fa i dispetti, se quello che gli diciamo gli interessa o no, se quello che ci piace gli interessa o no, che una persona che vive con noi e fa esattamente come vuole lei, che non le interessa assolutamente cosa ci piace, cosa non ci piace, diciamo che è una persona che ci ama? Sì o no? No. Noi come ci comportiamo con Dio? Sì, sì, ma Dio mi ama. Io ho fede in Dio, e poi come mi comporto? Mi comporto per piacergli, non perché devo, ma per mostrargli la riconoscenza per l'amore che lui ha per me. Com'è il mio rapporto? Dice, quindi una fede, non basta dire sì, sì, ho fede. Come si vede la fede? La fede si vede dall'azione, una fede che opera per mezzo di questo rapporto di amore che c'è. E poi Paolo dice, vabbè, voi in effetti stavate andando bene, siete partiti bene, poi ci sono state tante piccole cose che vi hanno messo i bastoni fra le ruote. Il lievito, la figura del lievito è interessante, piccole cose, dubbi, insinuazioni, che piano piano crescono e si sviluppano, che entrano nella nostra testa e poi incominciano a svilupparsi piano piano, piano piano, piano piano, finché inquinano tutto. E ce l'ha così tanto con questa storia della circoncisione o non circoncisione, che gli dà un fastidio terribile, che a un certo punto dice, ma queste persone che vogliono portarvi a farvi circoncidere, ma che si castrino addirittura. Facciano un lavoro radicale, si castrino e basta, visto che ce l'hanno tanto in testa. Questo è il concetto. Si facciano evirare, ma è un rito. C'erano sacerdoti di alcuni idoli che si facevano castrare come segno di dedicazione all'idolo, eccetera. E facciano la stessa cosa anche loro, se proprio ci tengono così tanto a questo. Proprio Paolo sembra che alla fine... Lui ebreo, circonciso, lui ebreo che poi farà circoncidere Timoteo per non creare grossi problemi, però dice, non è possibile che stiamo ancora dietro a queste cose come punto di riferimento del nostro rapporto con Dio. Dice, se ci tengo così tanto, si facciano evirare. E poi arriva a quello che forse è il punto principale del capitolo. Perché dice, ok, abbiamo parlato tanto di libertà, abbiamo parlato tanto che siamo liberi e nessuno deve toglierci questa libertà, quindi non è comportandoci bene che piaceremo a Dio, non è comportandoci bene che Dio ci amerà di più o di meno, non è comportandoci bene che saremo salvati, questo l'ha detto molto forte nei quattro capitoli precedenti, nella maggior parte della lettera, ha rimarcato quello. Poi dice, però adesso chiariamo una cosa, voi siete stati chiamati a essere liberi, però questo non è una scusa per vivere come volete voi. Non è che adesso che siete liberi fate quello che volete, no, momento. Essere liberi vuol dire un'altra cosa, non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Cioè, non prendetela come scusa per vivere come volete voi, tanto io posso fare quello che voglio, perché non è da questo che dipende la mia salvezza. Dice no, Quello non ci siamo, perché il ragionamento di Paolo è: se fate così non avete capito qual è il concetto. Voi siete stati resi liberi per grazie a che cosa? Adesso dovete mostrare la vostra gratitudine. Cioè, è una conseguenza naturale mostrare gratitudine verso chi ci ama. Non significa vivere come vogliamo noi, perché dice vivere come volete voi vuol dire vivere in un certo modo, e fa un lungo elenco di cosa vuol dire vivere come volete voi. Vuol dire, le chiama le opere della carne, la manifestazione della natura umana, alcune traduzioni, alcune parafrasi lo chiamano le conseguenze dell'egoismo, e incomincia a dire, ce ne sono tanti, uno è l'adulterio, e ricordiamoci che Gesù dice anche, se voi avreste voluto farlo e non l'avete fatto, avete sbagliato lo stesso, quindi non è soltanto l'averlo agito, anche mi sarebbe piaciuto, ci ho pensato, ci ho fantasticato sopra, però non ho fatto niente. No, anche quello non c'è. Fornicazione, prostituzione, pornografia, comportamenti sessuali non adeguati. Queste sono, vivere come volete voi, vuol dire vivere in questo modo, sta dicendo Paolo. Quindi, l'essere liberi, dice faccio quello che voglio, dice, non va d'accordo con quello che invece è la libertà di Cristo, non va d'accordo con quello che è la tendenza di vivere come vogliamo noi. L'impurità, la mancanza di purezza morale nei pensieri, nei desideri. La dissolutezza, cioè il fatto di vivere in maniera impulsiva, con una vita disordinata, la lussuria, la persona viziosa, una persona dissoluta. Vi ricordate, questo termine viene usato anche in occasione del racconto del figlio prodigo che se ne va e buttò via tutti i suoi soldi vivendo dissolutamente. Quindi il concetto possiamo riprenderlo anche da lì. L'idolatria. Pensiamo a cose e persone che sono più influenti nella nostra vita di Dio. Questa è idolatria. Non si tratta solamente di mettersi davanti a delle statuette più o meno grandi o cose di questo genere. Idolatria è avere persone o cose che sono più influenti nella nostra vita di Dio. E quindi pensiamo a persone che condizionano la nostra vita, rancori, oggetti, che rinunciamo a tutto ma non a quella cosa là, non toccarmi quella cosa là. Sono cose importanti che a volte perderemo, che importanza hanno. Ricordavo la settimana scorsa una cosa che mi aveva colpito perché mi si sono identificato parecchio. Dieci giorni fa c'è stata una delle tante alluvioni in Italia, no? Una di queste è stata Saponara, non so se qualcuno l'ha sentito, quel tuo nome gli ha ricordato. Saponara vi dice qualcosa? A parte il fatto che è in Sicilia, se non lo sapevate, no? È in Sicilia, mi dice, vabbè, ok, c'è Saponara, Barcellona, Pozzo di Gotto, c'è stata. A Saponara abita un caro amico, Gaetano, di Francia. Abita in una parte verso il mare, non su nel paese, nell'entroterra, abita sul mare. A casa sua l'acqua ha invaso tutto lo scantinato, garage, siccome è una tipo villetta a schiera, garage seminterrato, e sono sotto il livello stradale. Tutta l'acqua che è arrivata con l'ondata da sopra ha riempito tutto lo scantinato. La macchina è un ricordo. La macchina si ricompra. Ma nello scantinato aveva il suo ufficio. Quando ci ho pensato, mi sono sentito male. Il suo ufficio cosa vuol dire? Il computer? Sì, il computer si ricompra. Adesso 300-400 euro, 500 euro, 600 euro si compra. L'hard disk è un po' difficile da recuperare. Acqua non distillata è arrivata, acqua sporca ovviamente, fango. aveva fatto il backup di tutto l'hard disk. Dove c'aveva l'hard disk di backup? Nella scrivania, vicino al computer, come lo teniamo tutti. Quindi anche quello è andato via. Tutta la biblioteca. Non so quanti di voi siano appassionati di libri. Pensate di vedervi tutta la biblioteca piena di fango e dover prendere tutti i libri, uno per uno, e buttarli via. Gli appunti della scuola biblica, gli appunti di tutti i suoi studi, tutti i documenti che aveva, della Chiesa, della missione, personali, di famiglia, fotografie, buttare via tutto. Può essere un idolo anche quello. Quando ho telefonato dice sto facendo cordoglio, sono in lutto per tutto quello che ho perso. L'idolatria può anche essere quello, essere così attaccati alle cose da non riuscire, da far fatica a farne a meno. Quanto controllano le nostre cose? Le paure, abbiamo accennato prima. Quanto le paure controllano la nostra vita? Signore, con te non abbiamo paura. Signore, io con te non ho paura. Signore, io non ho più nessun timore con te perché tu sei con me. E poi? E poi? Dove vanno a finire? Quando va giù il sole? Quando siamo da soli? Quando non siamo in mezzo agli altri, abbiamo ancora paura? Abbiamo cantato, tante volte diciamo che no, il Signore per me è tutto. Idolatria. Pensiamo alla stregoneria. Ricerca di spiritualità al di fuori di Dio. È il termine che viene associato anche all'uso di sostanze per provare esperienze mistiche. Questo è infatti la parola in greco è pharmakeia, da cui deriva farmaco, eccetera, eccetera, perché era l'uso di sostanze per provare sensazioni al di fuori dalla realtà. Pensiamo alle nemicizie, l'ostilità, l'odio, l'indifferenza, la chiusura, l'isolamento, il disinteresse per gli altri, ma che si arrangino gli altri. Nemicizie non ci interessano. Inimicizie vuol dire non amicizie. Non necessariamente il fatto di essere nemici. La discordia, la contenziosità, essere sempre contro gli altri, io faccio quello che voglio. Chi sei tu che devi dirmi o che mi dici quello che devo fare? Non accetto che tu mi venga a dire o che nessuno mi venga a dire qualcosa. A volte incontro persone così, a volte lo siamo anche noi. Non accetto che nessuno mi dica niente. Gelosie, emulazione, il fatto di voler fare come gli altri, copiarli perché vogliamo quello che hanno loro. Non è giusto che lui abbia quella casa, quella macchina, quella moglie, quel lavoro, quel conto in banca, e io no. Perché lui ce l'ha io no? Gelosia. Ira, indignazione, ribellione, rancore, aggressività. Contese, intrighi, fazioni. Discutiamo su tutto. Non ci va mai bene niente. Qualsiasi cosa ci viene detto non va bene. Se dicono bianco lo volevamo nero, se dicono nero volevamo bianco. O ci mettiamo a discutere, in ogni caso per partito preso discutiamo. Quante volte magari lo facciamo o conosciamo persone che lo fanno? Ma quante volte lo facciamo noi? A volte vederlo negli altri lo vediamo, su di noi lo facciamo un po' più fatica. Quante volte ci mettiamo a discutere su tutto? Semplicemente per il gusto di discutere a volte, no? Perché non vogliamo accettare che qualcuno dica qualcosa o che qualcuno abbia ragione. Dobbiamo per forza smontargli quello che sta dicendo. C'è qualcuno che ha il dono dello scoraggiamento, no? Che appena qualcuno ci dice, sai che ho trovato lavoro? Ma quel lavoro lì, guarda che non va mica bene, perché guarda, non sarà. Ah, sai come è andata la macchina? Quella che macchina hai preso? Quella. Ah no, guarda, quella macchina lì ho sentito che non va bene perché. Quel vestito, quanto l'hai pagato? Ah, ma io conosco un posto dove costa meno, è più bello. Non gli va mai bene niente. Divisioni, disunioni, vogliamo fare le cose, non mi interessa quello che fanno gli altri, io faccio per conto mio, gli altri facciano quello che vogliono, io faccio per conto mio, voi fate quello che volete, poi io mi arrangio. Il fatto di non voler essere insieme agli altri, vuole essere divisi dagli altri. E la Bibbia dice una cosa interessante, chi non è insieme agli altri, nella Proverbi, dice cerca la propria soddisfazione e si separa dalle cose migliori. Poi ci sono le sette, le eresie. Pensiamo a quando leggiamo la Bibbia dicendo, ma guarda, la Bibbia secondo me dice che. Cosa vuol dire secondo me? Ci facciamo la nostra dottrina. Non cerchiamo di vedere che cosa dice, no. Vabbè, comunque secondo me quello che dice la Bibbia è questo. Ci facciamo un Dio secondo noi. Dio non può volere queste cose da me. Perché secondo me Dio è puntini, puntini, puntini. Ci facciamo le nostre sette, le nostre eresie. Le invidie, l'amarezza per quello che gli altri hanno e noi no. Gli omicidi, noi non ammazziamo nessuno. Cosa dice Gesù? Dice, se insultate qualcuno, è come se l'aveste ammazzato. Perché lo insultate perché non potete fare nient'altro. Allora, siccome non potete sparargli, allora gli sparate addosso le parole. Oppure pensiamo quando mandiamo le persone, che stiamo dicendo, ma va a quel paese, non specifichiamo qual è il paese, no? Quando qualcuno ci fa qualcosa che tutto sommato speriamo poi di vederlo contro un albero tre curve dopo in macchina perché ci ha fatto un sorpasso strano, che se lo vediamo fuori strada ci fermiamo perché se no ci denunciano, ma tutto sommato vederlo fuori strada magari non ci dispiace così tanto, che non vogliamo vederlo morto. Però qualche giorno d'ospedale non gli farebbe male. Ubriachezze. Quante volte noi parliamo o vogliamo perdere il controllo con l'alcol? Perché se no non mi diverto. Almeno bevo, sono allegro, non ci penso. In maniera artificiale cerchiamo di essere allegri e spensierati. Orge, baldore, disordini, comportamenti senza limiti morali o senza limiti etici. La parola in greco tradotta orge non ha soltanto a che fare con gli aspetti di immoralità sessuale, ma anche proprio di baldoria, di feste sfrenate e senza nessun limite. E Paolo dice, ma non è finita la lista, ce ne sarebbero ancora tante di cose. Ad esempio in questo elenco non cita l'egoismo, la scontrosità, l'arroganza, i pettegolezzi, l'inaffinabilità, l'avarizia, la religiosità, potremmo andare avanti con tante cose, i furti, l'omosessualità, no? L'elenco non è finito. Volete vivere di testa vostra? Sono libero, posso fare quello che voglio? Bene, questo qui è l'elenco. Vogliamo vivere in questo modo, perché questo è il modo in cui noi viviamo secondo quello che vogliamo noi. Perché questo è che controlla la nostra vita. Però dice, c'è un altro aspetto, il frutto dello Spirito Santo. Ma prima di tornare a questo, torniamo un attimo ai punti di prima. Quante volte noi minimizziamo tutto questo? Sono fatto così. L'abbiamo detto qualche volta? Sono fatto così. Non posso farci niente. Minimizziamo le cose, lo prendiamo con fatalismo, quasi per deresponsabilizzarci. Ma quando facciamo questo stiamo affermando una cosa, stiamo affermando che non siamo liberi. Lo so che non dovrei, ma vuol dire che non è ignoranza, perché lo so, vuol dire che c'è qualcosa che mi impedisce di vivere in un modo diverso. Quindi, se c'è qualcosa che mi impedisce di vivere in modo diverso, cos'è questo? Come si chiama? Schiavitù. Né più né meno. Se io non riesco a fare delle cose, vuol dire che sono controllato, dominato, schiavo di qualcosa. Quindi stiamo attenti a non minimizzare questo. Paolo sta dicendo: non dovete usare la grazia di Dio per vivere come volete voi, perché questo è il modo in cui poi va a finire che andiamo a vivere. Mentre c'è il frutto dello Spirito Santo. Potremmo dire tante cose sul frutto. Prima di tutto, una cosa interessante. Il frutto, nel testo biblico, è al singolare. Non questi sono i frutti dello Spirito Santo, ma il frutto singolare, che vuol dire è un pacchetto unico. È come un frutto che ha varie componenti. Non sono tanti frutti uno diverso dall'altro. Quindi uno dice, vabbè, io non ce li ho tutti, però no, è un frutto unico che deve maturare nel modo equilibrato perché possa avere la sua completezza. È come quando noi prendiamo un frutto e vogliamo... Un'arancia deve avere il colore dell'arancia, la consistenza dell'arancia, il sapore dell'arancia, il profumo dell'arancia, il succo dell'arancia, se no ci rimaniamo male. Se prendiamo una bella arancia e dentro troviamo bianca. Sì, magari il sapore è buono, però non è un'arancia, è bianca. Oppure che bella che è, lo mangiamo, sa di niente. No, succede. Così diciamo, una bella arancia, era bella, ma solo in superficie, solo apparentemente, non era completa, mancava qualcosa, un bel profumo e basta. Il frutto dello Spirito Santo, dice, è diverso, perché cos'è il frutto? Cos'è un frutto? È la manifestazione della vitalità della pianta. Questa pianta non dà frutto, tagliala perché tanto è inutile, sta lì a far niente. Non è vitale, non porta frutto. Non produce niente. Quindi il frutto è la manifestazione della vitalità dello Spirito Santo nella nostra vita. È la conseguenza che deve scaturire dal fatto che lo Spirito Santo vive, agisce ed è libero di vivere e agire nella nostra vita. Se non c'è il frutto, c'è qualcosa che non va nella vitalità della pianta. E dice il frutto dello Spirito Santo è amore. E potremmo dire che amore è una persona che potremmo chiamare affabile. La persona, quindi l'amore potremmo considerare una persona affabile. Ho messo l'aggettivo di fianco, quindi una persona affabile. Qual è il contrario di una persona affabile? È una persona offensiva, manipolatrice, egoista. Noi siamo affabili o siamo egoisti, manipolatori? Offendiamo gli altri? Gioia, quindi è una persona contenta. Noi siamo contenti o triste, scontenti e lamentosi. Perché se c'è una cosa non può esserci l'altra. Sono felice e continuiamo a lamentarci. Signore, ti lodo per tutto quello che fai, però quelle cose non mi vanno bene. C'è qualcosa che non va. Se ti lodo vuol dire che sto ammettendo che non potevi fare niente di meglio. Hai fatto il massimo, anzi più del massimo. La lode si dà quando si è fatto più del massimo. Non ti posso lodare e poi lamentarmi. Non posso essere contento e lamentarmi. C'è qualcosa che non va. Sei contento del regalo? Sì, però potevi farmelo più bello. Diciamo che mi accontento del regalo che mi hai fatto, visto che è così. Quindi, ma non è che sono contento del regalo che mi hai fatto. Me lo faccio piacere. Se ritenevo che potevi farmelo migliore. Pace, quindi una persona serena, tranquilla. Qual è il contrario di una persona serena e tranquilla? Una persona ansiosa, astiosa, nervosa. Pazienza, una persona che è tollerante, che sopporta, che sa aspettare. L'opposto qual è? Una persona impulsiva, che non sopporta le contrarietà. Noi da che parte siamo? Nella prima riga o nella seconda? Benevolenza, essere disponibile agli altri. Siamo disponibili o pretendiamo dagli altri? Siamo arroganti, egocentrici nel nostro modo di fare. Bontà, che vuol dire gentilezza, una persona gentile, aperta, positiva, una persona buona. O siamo scontrosi, pettegoli, che non vogliono, persone che non vogliono avere a che fare con gli altri. Come siamo noi? Fedeltà. Il concetto è essere degni di fede. Non che noi siamo fedeli a qualcuno, ma che gli altri possono fidarsi di noi. Che siamo affidabili. Fidati. Noi siamo persone affidabili o persone che sono incostanti, inaffidabili, volubili, che se qualcuno ci dice una cosa può essere quasi sicuro che non la faremo. Quante persone sono così, che non sono affidabili? Sono delle brave persone per tante cose, sanno fare un sacco di cose, ma non siamo mai sicuri se faranno quello che gli abbiamo chiesto di fare, o se faranno quello che sono loro impegnati di fare. Per cui diciamo, allora ci vediamo domani alle 3, sì, però alla mattina telefoniamo, ti ricordi? E a mezzogiorno telefoniamo, ti ricordi? E alle 2:30 ti ricordi? Perché? Perché non ci fidiamo di loro. Perché? Perché non sono affidabili, l'abbiamo già visto. Il frutto dello spirito invece è anche l'affidabilità. La mansuetudine, l'essere accondiscendenti, facili da dirigere, dire ok, dai, sono una persona mansueta, una persona che se gli viene detto guarda, questo qui dovresti farlo così o proprio così, va bene, sì, cioè, riusciamo a dirigerla nel modo giusto, in maniera facile, mentre il contrario è una persona ribelle, critica, lamentosa, che qualsiasi cosa diciamo non gli va mai bene e che non vuole essere guidata in quello che deve fare. L'autocontrollo, una persona calma, posata, riflessiva. Il contrario cos'è? Impulsività, una persona aggressiva, dominata dalle sensazioni, che non si controlla. Noi da che parte siamo? Dovessimo guardarci un po', avremmo potuto anche fare, mi era venuto in mente, poi viene a essere troppo complicato, di dare a ognuno un fogliettino, tipo le domandine che si fanno ai quiz, no? Allora, ce l'ho, manca, ce l'ho, manca, magari sperando che nel frutto dello spirito fosse un ce l'ho, magari un manca ogni tanto, e fosse un manca prima, nelle manifestazioni della natura umana. Forse abbiamo il contrario. Se dovessimo spuntarli avremmo più segnetti nella lista di prima che non in questa qua. Paolo sta dicendo, allora, Cristo vi ha liberati per vivere in questo modo, non in quello di prima. La libertà di Cristo vuol dire vivere così, ma non per sforzandovi di vivere in questo modo, perché se no ricadete nelle opere. Non dovete contrastare, questo è un pensiero che ho già detto mesi fa, Gianni, predicando. Dice, non dovete contrastare le vostre tendenze naturali. Non dovete sforzarvi di non essere nel modo sbagliato. Questa è ancora la legge. È ancora un voler fare per togliere qualcosa che non va. Non è così che dovete fare. Dice, Paolo cosa dice? Non dice non seguite, non camminate secondo i desideri della carne e così sarete bravi cristiani. Non dice così. Dice, io dico, camminate secondo lo Spirito. E quindi non adempirete i desideri della carne. Non dice sforzatevi di fare i bravi, così farete non farete i cattivi. No, scusate. Non dice sforzatevi di non fare i cattivi, così farete i bravi. Dice voi, cercate il vostro desiderio, deve essere quello di camminare, di vivere come piace a Dio, automaticamente non farete il resto. Se siete condotti dallo Spirito, non farete le altre cose. Noi tante volte non la vediamo in questi termini. Cerchiamo di essere a volte più spirituali. Incominciamo a dire, pensiamo un po' a come usiamo noi la nostra libertà. Non è che per caso usiamo la nostra libertà per vivere come vogliamo noi, giustificandoci in tanti modi, dicendo non dobbiamo sentirci obbligati a fare le cose, perché siamo liberi, quindi non devo sentirmi obbligato. E quindi cosa faccio quando non sono obbligato? Faccio quello che voglio. Ma è Cristo che dovrebbe costringerci. È l'amore che noi abbiamo per Lui, è l'amore che Lui ha per noi che dovrebbe farci sentire l'impegno di fare le cose. Se non sentiamo questo, c'è qualcosa che non va. Non è quello che facciamo che importa. No? Perché l'importante cos'è? È quello che abbiamo dentro, no? Allora, non è quello che faccio, l'importante è il mio rapporto con Dio. Il mio rapporto con Dio, quello che ho dentro, diceva Gesù, si esprime in quello che viene fuori. Quello che viene fuori esprime quello che abbiamo dentro. E cos'è che viene fuori? Posso dire quello che voglio di quello che ho dentro. Ma quello che ho dentro si vede dal mio comportamento. Posso dire che io non ho paura. Ma se quando viene buio, incomincio a rintanarmi in casa e chiudermi tutto dentro, sto esprimendo un'altra cosa. Posso dire che il Signore per me è la cosa più importante, ma se poi il Signore dice una cosa e io ne faccio un'altra, sto dimostrando che quello che ho dentro non è quello che dico. Nessuno deve dirmi niente, nessuno deve dirmi quello che devo fare. Posso dire, parlare, usare il linguaggio che voglio perché non è quello che conta, perché sono libero. Cosa vuol dire questo? Vivere secondo il nostro egoismo, il nostro egocentrismo. Non è il comportamento che conta, l'importante è quello che abbiamo dentro. Oppure lo fanno tutti. Quindi non è che a volte usiamo tutte queste cose qua, questi tentativi di giustificare i nostri comportamenti. In nome della libertà, è quello che sta dicendo Paolo. Siete stati chiamati libertà, ma non fate della vostra libertà un'occasione per vivere come volete voi. Ricordiamocelo molto bene. E magari qualcuno potrebbe anche arrivare a dire adesso, Gianfranco sta esagerando, basta, ce l'hai con me, basta fare tutte queste cose, basta questi discorsi, insomma, questo, quello, quell'altro. Se qualcosa non ci piace, Chiediamoci, non è che per caso Spirito Santo ci sta tirando le orecchie? E mi dà fastidio sentirmelo dire. Mi dà fastidio che Gianfranco dica certe cose, ma non ce l'ho con voi, non ce l'ho con me stesso più che altro, su certe cose. È la Bibbia che dice queste cose, non sono io. La Bibbia forse ce l'ha con voi, ce l'ha con noi. Lo Spirito Santo forse ce l'ha con noi, tirandoci le orecchie, dicendo così non va, devi cambiare. A volte lo diciamo, no? È una reazione che viene normalmente, insomma dai, è successo anche a me tante volte, sentire una predica che non mandava, insomma no, e cerchiamo tutte le giustificazioni, sì ma io per cerchiamo mille giustificazioni, perché quello che che sentiamo ci sta toccando, e ci dà fastidio sentirci toccare, allora cerchiamo di difenderci accampando tutte le nostre giustificazioni, sì però a me, io sono in una situazione, se ci sentiamo toccati, è perché qualcosa forse deve essere messo a posto. E lo Spirito Santo ci sta un po' tirando le orecchie. Quindi, chiediamoci, che cosa si vede nella nostra vita? Chi la vede dall'esterno, cosa vede? Libertà o anarchia? Un vivere come vogliamo noi o la libertà di vivere in Cristo? Cosa capisce dell'importanza che ha Dio nella nostra vita da come ci comportiamo, da quello che è la nostra vita? Dice sì, quella persona è cristiana perché in effetti si comporta come Cristo, oppure dobbiamo dirglielo noi perché sennò non se ne accorgerà mai. Lo dobbiamo dire noi? Stamattina al culto evangelico alla radio c'era una riflessione sul fatto che su quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli da Gesù a chiedergli Gesù, sei tu il Messia o dobbiamo aspettare un altro? E cosa risponde Gesù? Dice, guarda, io non ti dico, non dice sì, guardate sono io, non si identifica in quel modo, dice, guarda quello che faccio. E poi, traine le conseguenze e vallo a riferire a Giovanni. Non dice sì, sono io, dice guarda quello che faccio, guardati intorno, vedi, tira tu le conseguenze. Le persone intorno a noi cosa vedono? Che conseguenze traggono dalla nostra vita? Ci sono degli aspetti che devo cambiare nella mia vita, a luce di quello che abbiamo letto nella Bibbia? Siamo guidati dallo Spirito o meno? Cosa posso fare per far maturare qualche aspetto del frutto dello Spirito Santo che è acerbo? Pensiamoci un attimo. Quale aspetto è acerbo? Noi abbiamo visto varie cose. E penso che possiamo adesso annotare su un pezzo di carta una cosa che dobbiamo cambiare. E poi dire, Signore, aiutami a capire cosa devo fare, come devo cambiare. Aiutami a vivere più in comunione con te per evitare di vivere più in comunione col mondo, con la mia vecchia natura. Perché più sto con te, meno sto con gli altri. Più sto con le persone che mi amano, meno sto con le persone che mi vogliono del male. Più sto con le persone che amo, meno sto con le persone che non amo. Noi con chi vogliamo stare? Questo è quello che sta dicendo Paolo. Siete stati liberi, liberati. Non dovete comportarvi bene per essere salvati. Però se siete salvati deve vedersi. Se non si vede, c'è qualcosa che non va. Quello che vale non è l'aver fatto o non aver fatto certe cose. Quello che vale è la vostra fede che agisce. Chiediamocelo. In tante cose. Nella nostra vita personale. Nella nostra vita nel canto. Quando una persona... Persone che sono qui davanti, che erano qui davanti stamattina, erano esposte. Che cosa potevamo leggere dai loro visi mentre cantavano? La gioia di quello che cantavano? L'indifferenza per quello che cantavano? Vivevano quello che cantavano? Lo vedevamo da com'erano. Possiamo dire quello che vogliamo, ma quello che si vede è quello che noi facciamo vedere agli altri, che tante volte esprime quello che abbiamo dentro. Padre, perdonaci per tutte quelle volte che noi abbiamo imparato delle cose vere, la libertà, la grazia, il tuo amore incondizionato, e poi lo usiamo come scusa per fare quello che vogliamo, dicendo che non è quello che conta nella nostra vita, che tu ci ami lo stesso, che tu ci capisci. E in questo modo, di fatto, non ti facciamo fare bella figura di fronte agli altri. Mostriamo tutta la nostra incoerenza. Usiamo il tuo amore solo per giustificare il nostro peccato. Padre, voglio pregarti che lo Spirito Santo stamattina, che magari ci sta tirando le orecchie, come dico spesso, in un aspetto o nell'altro della nostra vita, possa vincere questa battaglia con noi, in modo che noi vogliamo, siamo disposti a vivere come piace a te, non più come un peso, ma come una gioia, come una libertà, essere liberi di ubbidirti, liberi di fare le cose che ti piacciono, con gioia, con slancio, con immediatezza, non come un peso, perché non ci servirebbe niente. Padre, grazie perché tu ci riprendi, ma ci consoli anche. Tu ci ferisci, ma ci curi. Tu fai, richiami la nostra attenzione, facendoci a volte, dicendoci le cose che ci fanno male, ma poi intervieni anche per guarire, perché abbiamo bisogno di cambiare magari quell'aspetto della nostra vita. Grazie Padre per questo. Voglio pregarti che lo Spirito Santo continui a non lasciarci in pace finché non mettiamo a posto queste cose nel nostro rapporto con te, che continui a stuzzicarci, che non ci lasci, che non ci molli, e continui a starci dietro col fiato sul collo finché noi non ci mettiamo a vivere come vuole Lui, che noi camminiamo secondo lo Spirito, in modo da non fare le cose di testa nostra. Nel nome di Gesù.